Zitto, prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
A Mokuiti non ci sono strade. Ci fosse stato bisogno di strade, Mokuiti non si sarebbe chiamato con quel nome, non sarebbe l'isola dove il piede si posa felice e ogni cosa è a portata di mano. A Mokuiti ci sono brevi sentieri che conducono dal villaggio alle piantagioni, dalla laguna ai siti lungo la costa dove i ragazzi vanno a pescare sugli scogli, e un unico impervio sentiero che porta alla sommità della montagna. Nell'isola del Piede Felice non c'è mai stato bisogno di strade. A Capidani ci sono strade, solo se si possono far passare per tali gli spazi vuoti tra una casa e l'altra. Nessuno ha mai dato un nome a quegli sterrati che sono generalmente privi di una forma e di una direzione. Quindi, a rigore di logica, non sono affatto delle strade. Del resto il villaggio, pur essendo abbastanza grande da essere incluso tra le piccole città polinesiane, non è gran cosa, ed è stato costruito senza un vero e proprio intento urbanizzatore. I Kanaki, che sono sbarcati nell'isola, hanno costruito le loro case nella radura, ben distanziate l'una dall'altra. Sono le solite case pae-pae, pali appoggiati su una piattaforma un poco elevata dal terreno che sorreggono il tetto di foglie di banane e di cocco. Le hanno sistemate, come vuole la tradizione, in un ampio cerchio che si chiude attorno alla grande tettoia che serve da casa degli ospiti e da ritrovo per il consiglio dei capi. Col tempo ogni famiglia si è accresciuta e vicino alla casa del patriarca sono state costruite delle dipendenze per le nuove generazioni. Al loro arrivo, i padri bianchi hanno cercato un posto libero e hanno aggiunto la loro alle altre case. E così è stato quando si è dovuto costruire l'edificio pubblico, la casa con pareti di bambù e qualche pezzo di latta che serve da ufficio statale, tribunale e prigione. E allo stesso modo si è proceduto per la basilica che, grande com'è, si è dovuto erigerla al fondo del villaggio, già fuori dalla primitiva cerchia. Tutto qui. Il re John ha una casa più grande perché, appena ricevuta la nomina, si è messo di buona lena a far migliorie adeguate al suo rango, ma la struttura non è dissimile dalle altre. È sempre una tettoia con tramezzi e pareti di stuoie. Infatti, basta allungare il collo e, curiosando attraverso le stuoie, si può vedere il grande letto di ottone. E a volte il re sdraiato nel letto, e altre volte ancora il re sdraiato sulla sua nuova moglie sdraiata nel letto. Ma strade a Capidani e in tutta Mokuiti non ce n'è e nessuno ne può vedere. Di buon'ora il re John ha convocato i suoi capi e li ha tenuti digiuni nella casa del consiglio fino a che non ha esaurientemente sviscerato l'argomento che ha occupato i suoi pensieri tutta la notte: fare una strada. Lui lo sa cos'è una strada. E come la sua sostanza e la stessa ragione di esistere sia assai diversa da un sentiero tracciato per il lento e faticoso passo di un uomo. Ne ha viste partire dai porti e dirigersi in ogni direzione, anche se non ha mai saputo dove andassero a finire. E sa a cosa servono. Ci passano sopra carri e macchine di varia grandezza, carichi di cose che non è possibile neppure immaginare. E ogni macchina è talmente veloce che può andare ovunque lo desideri. Ovunque ci sia terra nel mondo e strada su cui camminare. Gli anziani ascoltavano gravi, costipati dal fumo delle pipe e intontite dalle troppe novità. Fare una strada, spiegava il giovane re, e poi sopra ci sarebbe passato il destino nuovo del suo popolo. Taceva, perché nessuno aveva chiesto chiarimenti in merito, su alcuni aspetti che al momento giudicava secondari. Ad esempio, dove avrebbe dovuto portare la strada. Come pure taceva il sommo desiderio che il suo popolo si impossessasse dell'arte di guidare la macchina portata dal giovane padre, lui per primo. Quel poco che aveva dormito nella notte gli era servito per sognare di guidarla già, da un altro capo all'altro di Mokuiti, fin sopra la montagna e dopo giù, lungo le scogliere e attraverso i boschi. Questa era rinascita nello splendore. We'll be right back.
Ora vagavo nel vasto piazzale, là dove erano state le strade e le case della mia adolescenza, ove ero nato nella speranza, ove un giorno il mio amore mi aveva offerto la bocca. Tutto era scomparso durante la mia assenza. Giravo gli occhi e non riuscivo a liberarmi dall'ombra di un rimorso che sembrava chiamarmi responsabile della distruzione. Il piano del risanamento aveva infierito nel cuore del nostro quartiere. Partendo appena dopo l'Arco di San Piero, raggiungeva Borgo Allegri e via dell'Agnolo, delle quali era rimasto in piedi un solo versante. Vista dalla prospettiva del piazzale, col sole che vi batteva contro, la fila delle vecchie case, unita l'una all'altra come un lungo caseggiato irregolare, dava un senso di tristezza. Le crepe, i logori infissi, le docce arrugginite, le stesse facce rese sporche e grigie dal tempo, la lisa biancheria appesa alle finestre, perduti i fabbricati di rimpettai che ne ripetevano l'immagine, e smarrita la dimensione naturale della strada mettevano a nudo il proprio squallore. Le stanze, violentemente illuminate dal grande arco di luce del piazzale, ponevano al vivo davanti agli occhi la povertà delle suppellettili. Persone abituate da anni a sedersi ad un tavolo, a servirsi di una scodella, scoprivano per la prima volta che il tavolo aveva spacchi verticali sul piano, che la scodella era scortecciata nel fondo e la sedia era più spagliata di quanto non fosse apparso fino ad allora, il materasso del letto incavato come una zana. Si accorgevano di tutto questo con umiliazione ed offesa insieme. Esercitando la mia fantasia, io cercavo di ripensare via De Pepi e via dell'Ulivo. Ricostruivo la mia casa, inventavo la finestra ove da ragazzo amavo affacciarmi a contare le stelle. Appunto, colà ove adesso stava una staccionata disposta, inquadrato, e si indovinavano gli operai lavorare alle fondamenta. Passeggiando sul piazzale mi accorsi che la gente che lo attraversava, invece di tagliare in diagonale per abbreviare il cammino, seguiva istintivamente il tracciato delle vecchie strade. Bambini giocavano in mezzo al piazzale, sicuri poiché le automobili lo evitavano a causa dei mucchi di macerie sparsi un po' dappertutto. Quasi al limite di Borgo Allegri era stata impiantata una giostra che, essendo mattino, si vedeva celata dentro un grande cappuccio di tela. Fosse dovuto alla mia lunga assenza, o più propriamente alla nuova fisionomia di quel pezzo di quartiere, aveva assunto dopo lo sventramento, io stesso scoprivo cose che non ricordavo e che non avevo mai viste. Una botteguccia di merceria, che doveva esserci da sempre, se gli sporti erano stinti e scrostati, e nella sommaria vetrina campeggiava un cartello propagandistico incitante alla guerra, ingiallito e polveroso. Poi un'inferriata ad altezza di uomo che proteggeva inutilmente una finestra murata. Infine, sovrastante la soglia di una casa di via dell'Agnolo, una lunetta affrescata, nella quale era ritratto a mezzo busto un santo francescano, quasi indecifrabile sotto lo spessore dei detriti che vi erano stratificati. Di queste sorprese si rianimava il quartiere. Rispetto ad esso, il mio rimorso si evolveva in una serena devozione da perpetuarsi nei giorni, in un attaccamento di nuova specie e più profondo. Nella mia camera di soldato, avevo accarezzato il proposito di lasciare il quartiere e andarmene a cercare lavoro in qualche grande industria dell'Alta Italia. Mi ero poi persuaso che avrei potuto meritare la vita soltanto scontando giorno per giorno la mia condizione nel quartiere, fra volti cari, affetti provati, mura superstiti, nuovo amore semmai, conquistarmi così nella speranza. Poiché la speranza era davvero racchiusa nel quartiere e mura, lastrici e volti erano una costante testimonianza della nostra ragione da far valere un giorno. Se avessimo soggiaciuto a recarci nelle case nuove della periferia, in ambienti più puliti e salubri, che non avrebbero alleviato in nulla la nostra miseria, ma l'avrebbero bensì corrotta da altre perfide voglie e tentazioni, ci saremmo dispersi e traditi. Dovevamo invece reggere fino in fondo nella rappresentazione del nostro squallore, come un emblema appeso alla soglia del mondo, e restare uniti, spalla a spalla. Fare un cerchio attorno alle nostre case in cui ogni angolo, ogni crepa erano il simbolo della speranza ed ogni sguardo, ogni corpo un grido di incatenata protesta. Bastava che adesso la gente si difendesse nel quartiere, anche attribuendo alla propria reazione motivi sentimentali e privati. Bastava che restassero in piedi le case sufficienti a contenerci, più stretti e vicini nel farci coraggio perché il capo della fune fosse ancora saldo nelle nostre mani e intatte le forze che lo tiravano. Il momento dello strappo ci avrebbe trovati concordi e illuminati. La sera prima, nel riabbracciarmi, la nonna mi aveva detto: «Lasciando il quartiere, mi sarebbe parso che tu non dovessi più tornare. Qui tutti mi chiedevano di te ed era come se tu fossi sempre presente. Poi io ci vedo poco e se esco mi sento più sicura perché le strade le conosco a memoria. A volte, se cammino un po' sovrappensiero, mi accorgo delle demolizioni soltanto quando faccio per entrare in un negozio e mi trovo davanti lo spianato». E indugiando al tavolo, dopo cena, mio padre mi aveva detto: «Capisci com'è? Con la scusa del risanamento abbattono il quartiere e poi ci ricostruiscono palazzi per allargare il centro della città. Nello stesso tempo costruiscono le case alla periferia, così le imprese fanno un doppio affare. Mentre le nostre paghe restano sempre uguali, oppure oggi te le aumentano e domani aumentano il prezzo del vino. È un giro vizioso, vecchio quanto il cucco, ma gli riesce sempre, che vuoi farci?» «E fino a quando pensi gli riuscirà, babbo?» Egli sorrise, si grattò il mento col pollice e disse: «Vuoi che ti risponda fino a quando non faremo la rivoluzione?» «E perché, non ci credi?» «Io ci credo, se tu ci credi», rispose mio padre. Mi strinse la guancia fra due dita, compiaciuto e quasi sorpreso. Nel suo volto ridente v'era già l'ombra di un affettuoso timore. Quel mattino stavo riprendendo confidenza con il quartiere, scoprivo cose nuove sulle macerie. Ragazzi che non conoscevo mi chiedevano la cicca con disinvoltura, gente amica mi salutava stringendomi la mano, congratulandosi del mio ritorno, offrendomi da bere. Ero stato a cercare Maria ma non l'avevo trovata. Con Luciano e D'Arrigo erano andati a far visita alla madre di Giorgio, in campagna. Nemmeno Arge era in casa. Lasciai la zona demolita e per via dei malcontenti raggiunsi Piazza Santa Croce. Respiravo adesso interamente l'antica aria del quartiere. Le case attorno alla chiesa erano illese. Lo stesso allegro affanno diffuso sui volti delle persone, gli stessi operai in fila sugli sgabelli del laboratorio dell'arte musiva. Dal rumore delle macchine, dal padrone che intravidi al di là della porta socchiusa, dedussi che la segheria nella quale aveva lavorato Carlo si era trasferita in via delle Pinzocchere. Ai margini della piazza stavano le carrozze e piegato sulle reni Egisto passava la spugna intrisa sui parafanghi. Anche l'arco di San Piero era in piedi con tutte le sue mura, la sua umanità industriosa. Soltanto l'insegna del bar era cambiata. Sul riquadro della porta, grandi lettere nichelate formavano la scritta Bar Impero.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Una tazzola le caffè, che sigaretta coppa per non pare, che stanno chi ne sbaglia, fanno solo un brugno, salisciano, si battono, si pigliano il caffè. E noi passiamo e vai, noi non potremmo su. E noi passammo e guai, noi non potemmo assumere.
nada azule e caffè. A concia bocca chi non può sapere. E noi tiriamo a mannanza che rulure e panza. E invece ci aiuta a buffare il caffè. Nada azule e caffè. Che sigaretta coppa per un barè. Saizza ne palazzo fanno cose pazze. Ci girano, ci avvotano, ci vengono i tassi. E non mi passa a me mai per un motivo supportare. E chi si invece l'ana amare soffrissero, sovattono, sovagno la città.
È una tranquilla notte di regime. Le squadre antidroga sparano agli spacciatori. Dalle Ferrari in corsa gli spacciatori rispondono al fuoco. Centinaia di gorilla scortano i gerarchetti verso le zone del vizio, ghinze, testacci e per Versailles, verso i night e i pip e i party e i bingo. Il centro è intasato. Due strade sono chiuse per sfilare di moda. La polizia vigila. Ieri c'è stato uno scontro fra gli stilisti governativi e quelli del governo ombra. Sono scoppiate zuffe in passerella, 7 indossatrici ferite e uno stilista morto con un tacco a spillo in fronte. Adesso sfilano armati. La vecchia Mara e io stiamo attraversando il ponte sul fiume Melocica, quello che separa Ginza dai quartieri periferici. Sotto questo enorme ponte vive ancora molta gente, per lo più africani, albanesi e inglesi. Sotto non vuol dire nel fiume, lì ci sono eserciti di topi infuriati e l'acqua fuma di veleni come la pentola di una strega. La gente vive dentro grandi amache sospese tra arcata e arcata, oppure nelle intercapedine dei piloni. La polizia cerca di impallinarli al volo, ma non è facile, da 70 metri. Scalano le pareti di ferro cemento come gechi, scavano buche e trappole lungo la strada che corre sul ponte. Ogni tanto un'auto ci casca dentro e fila giù per 70 metri dritta nel fiume. E loro spolpano. Non buttano via niente, i loro cappotti d'interno di Mercedes sono assai ricercati. Stasera sembra tutto normale, il gigantesco groviglio di auto arranca in una nube di gas. Un'intera corsia è chiusa da anni per lavori in corso, nessuno sa più quali lavori. Sulle montagne di terriccio e tra le buche corrono i fuoristrada, per cui ormai questa è una corsia preferenziale. Usciamo dalla tangenziale e prendiamo una vecchia periferica che ci porterà ai quartieri dormitorio. È uno stradone delimitato da due terrapieni di immondizie, su cui stormi di gabbiani strillano la loro gioia di mendicanti. Sopra i terrapieni fioriscono ingegnose soluzioni al problema alloggi. Per primo incontriamo il Grunding Village, dove la gente vive dentro gli scaloni dei televisori. Più in là C'è Tubopoli, dove si abita dentro le vecchie condotte del gas. Dopo Tubopoli c'è Camperland, la città semovomente. E poi la zona degli orti miracolosi, dove alcuni vecchi artisti del settore ritagliano centimetri quadrati di cavoli e patate in mezzo alle erbacee e al catrame. Al chilometro 28 c'è un orto famoso, perché il proprietario riesce a far crescere banane sotto un cartellone pubblicitario dell'Air Sudan. Dopo il 30° chilometro la strada si fa impervia e si intravedono sullo sfondo i quartieri dormitorio come una catena montagnosa. Una polvere nera ci avvolge, non è più né notte né giorno.
Tra gli attori impegnati in questa crociata per la sicurezza sono apparse delle nuove reclute, a partire dagli anni 70 negli Stati Uniti e più tardi in Europa. Gli architetti, gli urbanisti e i paesaggisti. La nuova missione affidata ad alcuni di questi consiste nell'occuparsi di riconfigurazione fisica dello spazio urbano e in particolare dello spazio pubblico, non come condizione minima della democrazia politica, così come immaginiamo, come immaginano alcuni politologi o sociologi francesi, ma al fine alquanto prosaico del mantenimento dell'ordine. Senza dubbio si potrebbe obiettare che questa finalità non è cosa inedita. Se nel corso della storia ci si è sempre serviti dell'architettura militare per proteggere i potenti dalle ire dei loro stessi sudditi e non solo da un qualunque nemico esterno, è infatti risaputo che, anche se non erano le uniche preoccupazioni in gioco, i grandi lavori di ristrutturazione del tessuto urbano parigino, effettuati sotto la sua autorità, miravano a porre fine alle tradizioni rivoluzionarie degli abitanti della capitale. Dopo l'allerta del maggio del 68, una delle prime iniziative del governo in materia di pianificazione urbanistica consistette nel far sparire dai viali del quartiere Latino le pavimentazioni in pietra, di cui si erano serviti i manifestanti per farne dei proiettili e rimpiazzarle con il bitume. In seguito fu programmato l'insediamento delle nuove università nelle periferie della capitale, per evitare che questa venisse nuovamente disturbata dalle turbulenze studentesche. Si potrebbe quindi anche parlare, per quel che riguarda il presente, di un certo ritorno a una pianificazione urbanistica repressiva, benché, come si è già detto, il nemico abbia cambiato volto, obbligando i professionisti incaricati di neutralizzarlo a elaborare delle innovazioni. Il presupposto di partenza dei seguaci dello spazio difendibile è che esisterebbero degli spazi urbani criminogeni. Anche in questo caso l'idea non è nuova. Fin dal XIX secolo non sono mancati gli spiriti filantropici tra i membri delle classi dominanti che hanno denunciato l'affollamento di famiglie povere nei quartieri insalubri, percepiti non solo come focolai di infezione, da cui le epidemie avrebbero potuto diffondersi fino ai quartieri alti, ma anche come focolai di depravazione morale e di agitazione politica. È risaputo che le preoccupazioni igieniche di cui erano impregnate queste considerazioni ispireranno la politica degli alloggi detti popolari, volti al risanamento dei corpi e degli spiriti dei proletari. Questa ideologia inscindibilmente sanitaria e sociale verrà ripristinata, nel secolo successivo, dai teorici del movimento moderno, a cui si deve in parte la progettazione urbana dei palazzoni che si è imposta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per uno strano capovolgimento della situazione, è proprio questo tipo di abitazioni che sarà accusato, a metà degli anni 70, di aver favorito il malessere sociale definito mancanza di sicurezza. L'espressione «la politica urbanistica criminogena» nel tempo aveva assunto tutta un'altra accezione. In principio stava a indicare un'architettura e un design urbanistico, la cui conformazione disumanizzante, standardizzazione, serializzazione, monotonia, anonimato e squallore, era considerata una vera e propria istigazione al crimine. I palazzoni, il cemento, l'assenza di strade, l'isolamento dei grandi complessi abitativi, il rapporto al resto della città non potevano che suscitare la rabbia e la ribellione degli abitanti. In questa prospettiva, la violenza urbana veniva percepita come una reazione logica e comprensibile, se non legittima, alla violenza materiale, visiva e simbolica di un ambiente di vita giudicato oppressivo, umiliante e stigmatizzante per le classi popolari che vi si trovavano confinate. Una circolare governativa vietò quindi la costruzione di nuovi grandi complessi di edilizia popolare. Allo stesso tempo degradante e degradato, questo habitat veniva presentato come il principale fattore di degradazione della vita sociale. La soluzione pertanto era evidente. Bastava cambiare la città per cambiare la vita. Gli innumerevoli interventi urbanistici e architettonici destinati a reurbanizzare le periferie non otterranno i risultati sperati. Al contrario, i reati identificati come violenza urbana, vandalismo, aggressione, racket, traffico di droga, ricettazione, scontri con la polizia, scontri fra bande, eccetera, non smetteranno di moltiplicarsi, arrivando fino al centro delle città. Eppure, non è bastato a spingere le autorità ad abbandonare la credenza che l'architettura possa essere l'origine dei mali di una società e, allo stesso tempo, costruirne uno dei rimedi. Il continuo peggioramento della situazione, anche negli immobili recentemente ristrutturati, avrebbe potuto spingere i governanti ad ammettere pubblicamente che esso deriva da processi che non dipendono né dallo spaziale né dal locale, ma da evoluzioni di carattere più generale su scala nazionale, europea e mondiale, di ordine economico, culturale e politico. Se dei nuovi barbari minacciavano la città, avrebbero potuto interrogarsi sul sistema sociale, sempre più globalizzato, di cui queste barbarie era il prodotto, anche se avrebbe significato metterlo in discussione. Ma questa era un'eventualità impensabile, dato l'orientamento di classe delle autorità in carica e le scelte politiche che ne conseguivano.
A Allineati a loro volta al liberismo sociale, i leader della sinistra francese rinunceranno a lottare contro le disuguaglianze per adottare la linea politica che prevale ormai in tutti i paesi occidentali: lottare contro la mancanza di sicurezza. In questo contesto, l'imperativo non sarà più di cambiare la città, ma proteggerla contro i criminali. Questo renderà comunque necessarie le riorganizzazioni architettoniche e urbanistiche, che però prenderanno ormai una piega chiaramente rivolta alla sicurezza. In questa nuova congiuntura politico-ideologica, la nozione di spazio criminogeno ha assunto un nuovo significato. Da questo momento in poi viene a indicare un'architettura e una politica urbanistica che favorirebbero i delinquenti, reali o virtuali. Mentre in precedenza le giovani generazioni provenienti da contesti svantaggiati venivano considerate piuttosto come vittime, condannate come i loro genitori a subire gli effetti deleteri di una concezione erronea della pianificazione urbana, ora questi presupposti non legittimano più la violenza urbana. Non più di altre componenti negative dell'ambiente sociale. Un ambiente di vita miserabile non può giustificare i misfatti dei delinquenti. Alcuni spazi verranno classificati come criminogeni, sia perché incoraggiano le attività delittuose, ad esempio anfratti e vicoli ciechi, propizi a traffici illeciti o ad aggressioni e imboscate, strade chiuse, distese di prato davanti agli immobili occupati da giovani sfaccendati, sia perché ostacolano la repressione, atri trasversali che facilitano la fuga, parcheggi sotto gli immobili e passaggi pedonali che intralciano le pattuglie di polizia. O per entrambe le ragioni allo stesso tempo, corridoi, tetti terrazzo, reti stradali labirintiche. Alcuni addetti al mantenimento dell'ordine li definiranno quindi come spazi complici. Da qui l'idea di ridurre i delitti e le inciviltà mettendo fine a questa complicità, ovvero agendo sullo spazio urbano non più in quanto spazio aggressivo per gli abitanti, ma in quanto spazio ostile alle forze dell'ordine, poiché mette il nuovo nemico interno in una posizione di vantaggio. Questo approccio allo spazio urbano in generale e allo spazio pubblico in particolare, che si può tranquillamente definire come poliziesco, si diffonderà rapidamente tra le autorità incaricate di garantire la pace civile nelle città. Certo, non esiste una forma urbana intrinsecamente perversa, ma allo stesso tempo in alcuni casi la forma urbana è fonte di insicurezza, soprattutto perché rende estremamente difficile l'intervento delle forze di polizia. A sostegno delle proprie dichiarazioni, un funzionario citava il quartiere di Lindon a Noisy-le-Sec, un vecchio comune operaio dell'est parigino. Circondato dall'ansia di uno svincolo stradale, a un crocevia autostradale e completamente richiuso su se stesso, questo quartiere aveva un funzionamento circolatorio a spirale. Non si poteva infatti accedervi che da un'unica entrata, stretta per giunta, e ingombra di automobili parcheggiate male. Secondo il prefetto, questo creava un perfetto vicolo cieco, in cui le forze di polizia non osavano addentrarsi in auto, poiché potevano ritrovarsi chiuse dentro. Solo un intervento pesante, di tipo quasi militare, sempre costoso e spesso sproporzionato all'incidente segnalato, poteva risolvere il problema. Sembra che gli abitanti fossero sensibili a questa trappola. Si immaginavano di poter rimanere intrappolati in caso di attacco di una banda, mentre la polizia sarebbe stata bloccata nel portare soccorso. La conclusione veniva da sé. Per il futuro era necessario installare i nuovi complessi di case popolari, di modo che formassero degli spazi più aperti. Le proposte dell'Agenzia Arcane, uno studio di architettura specializzato nella ristrutturazione dei complessi di case popolari, obbediscono alle stesse necessità strategiche. Il villaggio delle Courtillères, a Pantin, altro comune dell'est parigino, disponeva di un bello spazio centrale, ma aveva l'inconveniente di essere poco sicuro, poiché era ripiegato su se stesso. Per gli architetti riabilitatori, la via da seguire era chiara: renderlo uno spazio attraversabile per farvi penetrare la circolazione e quindi la vita. Eliminando il carattere chiuso di questo spazio, vi si faranno pervenire più facilmente gli abitanti. E soprattutto la polizia si sarebbe dovuto aggiungere. Apertura, riduzione dell'isolamento, accessibilità, questi sono alcuni dei concetti chiavi della politica urbanistica per la sicurezza. senza dubbio erano gli stessi promossi durante le operazioni di riabilitazione del passato. Si affermava, e si afferma oggi, di voler evitare la segregazione e la ghettizzazione per dare accesso alle fasce popolari al diritto alla città. Bisogna abbattere degli edifici per poter abbattere la logica del ghetto, rimuovere le barriere, reinserire il quartiere della città, proclamano in coro urbanisti e architetti. Ampiamente mediatizzati, questi discorsi non devono tuttavia illuderci. Dietro la facciata umanista, o meglio, progressista, ancora più credibile in quanto sono degli ex contestatori del maggio 68 a metterci la propria firma antisegregazionista, si celano altri intenti che, vista la loro natura, non possono beneficiare della stessa pubblicità. Lo scopo perseguito è innanzitutto di facilitare l'intervento delle forze dell'ordine, le pattuglie e i blocchi di polizia. La sorveglianza generalizzata, compresa quella effettuata tramite la stessa popolazione, come sottintende la tematica in voga della massima visibilità degli spazi pubblici. Un architetto ricercatore che sta facendo carriera nell'urbanistica, rivolta alla sicurezza, non ha esitato a rivelare che la vera finalità dell'apertura preconizzata dai suoi colleghi è meglio tenere aperti gli spazi comuni. Ciò permette la visibilità del territorio della strada e consente l'intervento delle istanze di prevenzione.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art-pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Thank you.
c'est l'incendie, le grand incendie, l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie.
L'indovino. Io non ho paura delle molte voci. Ho imparato tra loro a conoscere quella che mi assomiglia a quella che chiama il mio nome. Io non ho paura delle città, ma so che può trasformarsi in grotta e bosco scuro, e so che può inseguirmi rapida come un uragano. Io non ho paura dei sogni, ma i sogni mi sfidano. Ho sognato che nelle banche illuminate e vuote ogni notte cortei neri scaricano bare di plastica. Non c'è posto nei cimiteri e sotto l'erba morbida, nelle moquette degli uffici, vengono sepolti morti. Così ogni mattina camminiamo su ossa e scheletri. Così vedo volare dalle piante semi nelle fessure dei muri. Così i bambini si addormentano pieni di una speranza torturata e invincibile. Così si consuma e riposa questa città che talvolta è la mia. Ognuno degli altri parlano maligno, parlando maligno e della malignità, degli altri stupito, ognuno malato. Scusate. Problema. Consuma e riposa questa città che talvolta è la mia. Ognuno degli altri parlando maligno e della malignità degli altri, stupito ognuno malato contemplando la febbre negli occhi di un altro. Io, vecchio, cieco e atteso, vedo sul ponte due ragazzi abbracciati. L'acqua è nera, non li riflette, ma so quanto profondi sono i loro sogni e quanto appena guarire per un attimo un bacio.
We'll be right back.
primo brano è tratto da La regina di Isadorna di Maurizio Maggiani.
Il secondo brano è un capitolo del Il quartiere di Vasco Pratolini.
Il terzo brano è tratto da Baol di Stefano Benni.
Dallo spazio colpevole allo spazio complice è tratto dallo spazio indifendibile La pianificazione urbana nell'epoca della sicurezza di Jean-Pierre Garnier.
L'ultimo brano è tratto da Blues in 16, Stefano Benni, L'indovino.